il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Nessuno arrocco, Gobbi e Zali mantengono i rispettivi dipartimenti nel governo ticinese. È deciso uno scambio di compiti tra i due consiglieri di Stato leghisti. Una ridefinizione di competenze che non piace però ai maggiori partiti ticinesi, tutti critici, compresi quelli di governo. 5 casi segnalati in 8 mesi è il bilancio del gruppo di ascolto per le vittime di abusi in ambito religioso istituito in Ticino. La guerra dei dazi, ancora nessuna comunicazione da Washington sui prodotti elvetici. Trump intanto minaccia quote del 50% al Brasile. Perseguita l'ex presidente Bolsonaro. Questa la motivazione. Ieri a Bedretto, in una riunione fiume di oltre 5 ore, il governo ticinese si è occupato della proposta di scambio dei dipartimenti tra i due consiglieri di Stato leghisti. Ne è uscita una soluzione a metà, il cosiddetto arrocco si è sostanzialmente trasformato, possiamo dire, in un semi-arrocco, come ci spiega Lemmel Chionda.
Ognuno tiene i propri dipartimenti. Questo è il risultato delle lunghe discussioni all'interno del Consiglio di Stato dopo la proposta dei due rappresentanti della Lega dei Ticinesi di quello che è stato subito ribattezzato l'arrocco. Arrocco che dunque non ci sarà, ma qualcosa nell'extramurs di Bedretto si è comunque mosso. Il governo ha deciso di affidare la magistratura a Claudio Zali e per riequilibrare i carichi di lavoro Gobbi si occuperà per contro della divisione costruzioni e del nuovo progetto che mira la semplificazione dei rapporti e delle procedure con la cittadinanza, le aziende e i comuni. Norman Gobbi ha inoltre proposto al collegio di cedere la polizia, che quindi va anch'essa al collega Zali. L'opportunità è da ricondurre da una parte alle strette sinergie di lavoro con la magistratura e dall'altra dal processo che ci sarà, quando non lo sappiamo ancora, ai due agenti in relazione all'intervento per l'incidente di Gobbi nel novembre del 2023. Tutti i cambiamenti sono stati presi all'unanimità, entreranno in vigore il 1 settembre e avranno validità fino alla fine della legislatura. A margine vale la pena segnalare la nomina di Curzio Guscetti quale giudice supplente straordinario al Tribunale Penale Cantonale in modo da permetterne un'entrata in carica celere.
E tra le decisioni prese ieri dal Consiglio di Stato c'è, come abbiamo sentito, anche quella di affidare alla Presidente del Governo, Norman Gobbi, il compito di semplificazione delle procedure nei rapporti con le cittadine e cittadini, le aziende e i comuni. Ma su quanto uscito dalla riunione di Bedretto, sentiamolo Norman Gobbi al microfono sempre di LM Chionda.
Il governo interessa di poter continuare a lavorare assieme e questo è stato l'approccio sin dall'inizio, dopo le discussioni magari un po' animate anche dall'esterno, che abbiamo vissuto. L'obiettivo era proprio quello di avere una condivisione, questa condivisione ha prodotto questo compromesso. Credo che sia un passo per migliorare, ma soprattutto dimostrare che i consigli di Stato sono intercambiabili indipendentemente dal ruolo e dalla funzione. Permetterà anche di avere nuove idee, nuovi approcci, se penso a particolar modo al progetto trasversale di semplificazione.
Ha detto subito all'inizio che non c'erano le premesse per uno scambio completo di dipartimenti, ci spiega in che senso?
Le premesse non c'erano proprio perché da un lato la forma della comunicazione, piuttosto che la pressione anche dei partiti sul Consiglio di Stato, non ha agevolato la discussione. Questo da un lato fa dispiacere proprio perché si è discusso più sul come che del cosa. Credo che però l'importante per tutti sia lo spirito di squadra e questa soluzione trovata di compromesso risponde comunque a dei desideri di avere nuove sfide sia per Claudio Zali che per chi vi parla.
La grande novità è questo, cos'è, un ufficio della semplificazione. Ci spiega un po' qual è l'idea e la necessità che avete visto per portare questa nuova creatura?
Diciamo che la sfida è in generale di quello di semplificare sempre di più i rapporti tra cittadini e cittadini, aziende e comuni nei confronti del cantone. Spesso chiediamo documenti che abbiamo già in casa perché ce lo impongono le leggi. L'obiettivo per esempio è quello di semplificare questo tipo di procedure grazie anche alla trasformazione digitale. Questo dovremo farlo però in maniera più trasversale su tutta l'amministrazione cantonale.
Presidente del Consiglio di Stato ticinese Norman Gobbi e la ridefinizione di compiti all'interno dell'esecutivo annunciata ieri non è piaciuta ai maggiori partiti ticinesi, tutti, compresi ovviamente quelli di governo, esprimono critiche. Le loro reazioni riassunte da Alessandro Brogini.
Il Partito Liberale Radicale prende atto della decisione definita parziale e rattoppata una clamorosa missione di fallimento della Lega dei Ticinesi e critica la comunicazione del Consiglio di Stato che ha mancato di illustrare con chiarezza le ragioni e gli obiettivi della riattribuzione dei compiti. Di rappezzo parla anche il presidente del centro Fiorenzo Dadò, sollecitato in serata, ci ha detto che la top è peggio del buco e parla di una Lega partita con l'idea roboante di scalare l'Everest ma che alla fine ha raggiunto appena la cima del Monte Generoso. E conclude aggiungendo che spetta ora al governo dimostrare che la soluzione scelta dia un concreto beneficio al paese. Il Partito Socialista ha definito l'operazione il pasticcio della Lega. C'è perplessità, secondo il copresidente del PS Fabrizio Sirica, davanti a un'azione che risponderebbe a necessità personali di Gobbi e a quelle di rilanciare Zali, e aggiunge che il Consiglio di Stato ha trovato la migliore uscita possibile per voltare pagina. L'UDC scrive di un governo che si piega agli interessi di bottega e dirige alla giornata, mancando di visione e di fermezza. La soluzione adottata, continua, è peggio dell'arrocco e la definisce un minestrone istituzionale. Assurdo, scrive invece il Movimento per il Socialismo, l'impressione è che si sia voluto dare un contentino ai due ministri leghisti, infine i Verdi, per i quali il governo è definito colpevolmente codardo all'unanimità per aver ceduto alle richieste leghiste.
Restiamo in Ticino, dove da 8 mesi oramai esiste il cosiddetto GAVA, il gruppo di ascolto per le vittime di abusi in ambito religioso, un gruppo indipendente dalla Chiesa e che appunto in meno di un anno ha già raccolto e affrontato la segnalazione di 5 casi provenienti dal cantone. Sentiamo Gio Robbiani.
5 casi in 8 mesi.
Tutti i casi che erano già conosciuti, anche prescritti, ma di persone che hanno comunque voluto parlarne con noi, raccontare la loro storia.
A parlare è Miriam Caranzano, presidente del GAVA, il gruppo ascolto per vittime di abusi in ambito religioso.
Hanno approfittato del fatto che da noi ci sono delle persone che hanno subito, che sanno benissimo di che cosa si parla.
Perché se ci si mette in contatto con GAVA si ha la certezza di essere capiti e parlare con chi ha vissuto un passato analogo. Ma cosa si può dire di questi 5 casi?
Tutti risalgono a poche decine di anni fa. Sono tutte persone adulte adesso che hanno questo bisogno e sono anche da qualche parte sollevate dal fatto che se ne parla, perché dobbiamo renderci conto che è rimasto tabù per tantissimo tempo. Posso raccontarvi che abbiamo addirittura ricevuto delle richieste di aiuto da parte di persone che vivono in sud dell'Italia. Dunque il nostro obiettivo era ed è di esserci. Se ci sono vittime che ancora non hanno detto niente, che le cose siano anziane o che siano attuali, l'invito a tutti è proprio a farsi avanti. C'è chi voleva anche essere accompagnato dal vescovo per parlare con lui, c'è chi ci ha chiesto di trasmettere dei messaggi al vescovo.
C'è dunque chi voleva parlare con il vescovo e di questo aspetto l'amministratore apostolico della diocesi di Lugano, Alain de Rémy, ha voluto parlare e ha voluto fare un appello alle vittime.
Faccio questo appello forte di farsi vivi, fare questo passo che tante volte non riescono a fare, ma adesso mi sembra che ci sono le condizioni.
Per combattere la violenza di genere è urgente adottare misure sistematiche, quanto chiede il collettivo friburghese dello sciopero delle donne, che ieri sera ha indetto una mobilitazione a Friburgo sulla scia del femminicidio e dell'infanticidio di sabato scorso a Givisiez, in cui un uomo ha ucciso la moglie e il loro bambino di 6 settimane. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Il femminicidio di Givisiez è il secondo dall'inizio dell'anno nel Canton Friburgo. Su scala nazionale è il 19esimo. Nel 2024 in Svizzera si sono registrati 26 casi, numeri che per il collettivo friburghese dello sciopero delle donne indicano un chiaro aumento della violenza di genere e la necessità di agire, come sottolinea Camilla Betz. Vorremmo che l'accento fosse posto sull'educazione, sulla prevenzione e che ci fosse un vero e proprio budget nazionale a lungo termine a tale scopo. Chiediamo anche un osservatorio sulla violenza, una linea telefonica di consulenza attiva 24 ore su 24, così come centri di accoglienza e di emergenza con un numero sufficiente di posti e professionisti formati per fornire un adeguato sostegno terapeutico alle donne, alle persone intersessuali, trans, non binarie, vittima di violenza e spesso purtroppo con i loro figli. L'urgenza di azioni concrete morte è riconosciuta dalle autorità federali decise a rafforzare la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. A fine giugno il Dipartimento federale dell'Interno ha annunciato il lancio di una campagna nazionale di sensibilizzazione su tutte le forme di violenza di genere il prossimo novembre. Entro l'autunno è atteso anche il messaggio per una revisione della legge sull'aiuto alle vittime di reati.
Continua a crescere in Svizzera il numero delle stazioni ferroviarie agibili per disabili. L'Ufficio federale dei trasporti fa però sapere che c'è ancora molto lavoro da fare. Il contributo di Johnny Canonica.
Dal 2023 al 2024 sono state ristrutturate 43 stazioni, portando le fermate agibili ai disabili a 1132 su un totale di 1800, il che significa che in Svizzera due stazioni su tre possono essere normalmente usate da disabili. Se però si guarda al numero dei passeggeri, le cifre cambiano, perché, come ha fatto sapere l'Ufficio federale dei trasporti, alla fine dello scorso anno l'82% di tutti i viaggiatori poteva usufruire delle ristrutturazioni conformi alle esigenze delle persone a mobilità limitata, quindi poco più di 4 viaggiatori su 5. Un dato che dovrebbe migliorare ulteriormente nel futuro prossimo, visto che le FFS contano di portare questa percentuale all'88% entro la fine del 2028. Nonostante i progressi registrati, il ritmo delle ristrutturazioni è però tutto fuorché adeguato, perché stando alla legge in vigore le conversioni avrebbero dovuto essere completate entro la fine del 2023. Ma a detta dell'Ufficio dei Trasporti, in alcuni casi l'implementazione sarà ritardata fino a dopo il 2030 e ciò concerne anche alcune delle stazioni ferroviarie più grandi.
Occupiamoci ora della cosiddetta guerra dei dazi. Trascorso il termine fissato al 9 luglio, la Svizzera non ha ricevuto ancora alcuna comunicazione da parte degli Stati Uniti sulle tasse doganali che Trump intende fissare sui prodotti elvetici. A Berna si continua a nutrire cauto ottimismo sulla possibilità di raggiungere un accordo che cancelli la quota del 31% dichiarata ad inizio aprile. Entreranno invece in vigore, a partire dal 1 agosto, dazi del 50% sul rame, metallo strategico fino a questo momento risparmiato dalle misure punitive dell'amministrazione statunitense. Maggiori dettagli con Mangiula Batia.
Il presidente Trump ha giustificato la necessità di dazi al 50% sulle importazioni di rame con ragioni di sicurezza nazionale. Il rame è il secondo materiale più utilizzato dal Dipartimento della Difesa, ha scritto sul suo social Truth. È utilizzato per produrre semiconduttori, aerei, navi, munizioni, sistema di difesa antimissile, ma anche prodotti di largo consumo come frigoriferi e auto. Rame, oro, petrolio e farmaci erano stati risparmiati dalla prima sferzata di dazi. Ora anche questi materiali sono entrati nel mirino delle politiche protezionistiche statunitensi, anche se nel caso del rame non si comprende quale sia il vantaggio per gli Stati Uniti. Già martedì, quando Trump aveva evocato questa possibilità, le quotazioni del rame erano salite del 10%, quindi importare questo materiale è ora più costoso. Oltre al rame, essenzialmente di produzione cilena, anche il Brasile è stato minacciato di dazi al 50% su tutte le sue esportazioni verso gli Stati Uniti. Il Brasile era tra i pochi paesi non toccati dalla guerra dei dazi, anche perché gli Stati Uniti esportano più di quanto importino. Nei confronti del Brasile le ragioni sono politiche, lo ha dichiarato lo stesso Trump in una lettera inviata al presidente brasiliano Lula, accusato di condurre una caccia alle streghe contro l'ex presidente di estrema destra Bolsonaro, sotto processo per il suo presunto ruolo nel tentativo di rovesciare il risultato delle elezioni presidenziali del 2022.
Era l'ultimo contributo di questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.